Genesi capitolo 9, e leggiamo dal versetto 18 fino al versetto 28. Genesi 9, 18. I figli di Noè che uscirono dall'arca erano Sem, Cam e Jafet. E Cam è il padre di Canaan. Questi sono i tre figli di Noè. Da loro fu popolata tutta la terra. Noè, che era agricoltore, cominciò a piantare la vigna e beve del vino, si inebriò e si denudò in mezzo alla sua tenda. Cam, padre di Canaan, vide la nudità di suo padre e andò a dirlo fuori ai suoi fratelli. Ma Sem e Jafet presero il suo mantello, se lo misero insieme sulle spalle e, camminando all'indietro, coprirono la nudità del loro padre. Siccome avevano il viso rivolto dalla parte opposta, non videro la nudità del loro padre. Quando Noè si svegliò dalla sua ebbrezza, seppe quello che gli aveva fatto il figlio minore e disse: «Maledetto Canaan, sia servo dei servi dei suoi fratelli». E disse ancora: «Benedetto sia il Signore, Dio di Sem, e sia Canaan suo servo. Dio estenda Jafet e abiti nelle tende di Sem, e sia Canaan suo servo». Noè visse dopo il diluvio 350 anni. L'intera vita di Noè fu di 950 anni, poi morì. Nella parte del capitolo che abbiamo letto e nel capitolo seguente viene raccontata la saga della famiglia di Noè. Dovremmo considerare questo racconto come qualcosa di appassionante, e in effetti lo è, perché ci riguarda da vicino. Gli uomini si interessano, le persone si interessano tanto alle telenovele, agli sceneggiati televisivi, alle serie TV, alle serie cinematografiche, perché rivelano tanti dettagli, a volte anche piccanti, della storia di famiglie o di altre situazioni. Ricordo, non lo so se lo fanno ancora, magari sì, magari no, io ricordo quando ero ragazzo, Beautiful, poi qual era quell'altro lì, quella famiglia texana di petrolieri, Dallas, queste cose qui. Ed erano in serie infinite dove si raccontava tutta quanta la storia di queste famiglie. Ma questa cosa di Noè ci dovrebbe interessare. Perché ci dovrebbe interessare? Perché è un nostro parente, lontano parente, ma sicuramente ci riguarda. La sua storia, la storia dei suoi figli, è la nostra storia. Sta alla radice, alla base del mondo moderno, di tutte le popolazioni che oggi vivono sulla terra, perché tutte derivano da Sem, da Cam, da Jafet o da incroci tra i Semiti e i Camiti e i Giapeti, eccetera. Quindi ci dovrebbe riguardare, ci riguarda, ma non solo per questo, non solo per questa ragione, ci riguarda anche per altre due ragioni. Sono velocissimo. Primo, ci dimostra la precisione e la bellezza della parola di Dio, della scrittura, della Bibbia, parola ispirata da Dio, che è estremamente precisa nel dirci delle cose e nel dircele anche in anticipo, perché qui vediamo che c'è, abbiamo sentito finalmente Noè parlare, fino a questo momento l'abbiamo visto agire, ora lo sentiamo parlare, qui c'è Noè che parla, e Noè quando parla profetizza, parla da parte di Dio e dice delle cose che puntualmente si verificheranno. Quindi sicuramente la bellezza della parola di Dio, ma c'è anche un'altra cosa, se volete, meno importante, ma ugualmente interessante. Ci fa comprendere quanto è importante la storia, come eventi accaduti nel lontano, nel remoto, nel lontanissimo passato, abbiano anche rilevanza per farci decifrare il presente. Ragazze e ragazzi, giovani, bambini, dovete imparare ad amare la storia, dovete studiare la storia. Perché studiando e imparando la storia, è vero, molte volte i libri di storia sono noiosi e le insegnanti e gli insegnanti di storia sono ancora più noiosi dei libri. Ma ascoltate gli storici seri e quelli che vi sanno raccontare la storia in modo da farvela vivere e imparate, interessatevi alla storia. Perché? Perché la storia in un certo senso è rivelazione. E la storia è maestra di vita se impariamo le giuste lezioni, se la leggiamo bene. La storia ci aiuta a decifrare il presente e la nostra vita. E questo è quello che noi impariamo dalla scrittura. La scrittura è la Bibbia, è un libro di storia, prevalentemente è un libro di storia, ci racconta delle storie. Storia di Gesù, ci racconta la storia di Noè, ci racconta la storia del popolo di Israele e attraverso la storia ci rivela Dio, che è l'autore della storia. Ora, questo è importante perché anche se veniamo messi a confronto con un evento privato, se ci pensate, quello che ci viene raccontato qui è... E pensateci un istante, noi a volte leggiamo la Bibbia e ci passiamo sopra, insomma, come una mucca che passando in un prato calpesta dei fiori senza rendersene conto. Noi a volte leggiamo la Bibbia e non ci rendiamo conto di quello che lasciamo dietro. Della storia della vita di Noè sappiamo tante cose, ma di un uomo che ha vissuto 950 anni, quante cose sappiamo, quante cose ha fatto? Poche! Sappiamo i dettagli del diluvio, perché certamente è questa cosa la più eclatante, la più importante. Ma di questi 350 anni in cui visse Noè dopo il diluvio, che cosa sappiamo? Questo unico episodio. E che episodio è? Una storia familiare, una cosa che è successa in casa, una di quelle cose che succede nelle case. Però questa ci viene fatta sapere dalla sapienza di Dio, perché un evento familiare in questo caso ha delle ripercussioni internazionali. Quello che è accaduto nella tenda di Noè ha avuto delle ripercussioni postume internazionali, se ci pensate. Ora, che cosa possiamo imparare? Come ci può istruire questa storia? La prima cosa ci istruisce considerando il peccato di Noè. Per quanto siano stati importanti questi uomini dell'antichità, noi sappiamo molto poco, però quel poco che sappiamo basta per farci un'idea delle persone reali. Cioè Noè non ci viene rappresentato né descritto come un essere, una persona mitologica o mitica. Non viene innalzato a livello di eroe, di Utnapishtim, che abbiamo visto, dell'epopea di Gilgamesh. No, viene rappresentato nella sua umanità. Noè è un uomo. E noi vediamo la persona reale, vediamo un uomo in carne e ossa, sottoposto alle nostre stesse passioni. Noè, sebbene sia stato l'uomo migliore della sua generazione, non era altro che un uomo. E un uomo sottoposto al peccato, un uomo con una natura peccaminosa. E si può essere, sebbene Noè sia un giusto, sappiamo dalla scrittura, epistola agli ebrei, che per fede Noè fu giustificato, è stato sicuramente uno degli eroi della fede, ma sebbene giusto è anche un peccatore, perché si può essere giusti e peccatori allo stesso tempo. E questa è la realtà di coloro che sono giustificati per fede. La giustizia di Noè è quella della fede. La giustizia di Noè è un dono della grazia, è il frutto dell'opera di Dio. Egli è della stessa pasta di tutti quanti gli altri uomini. Ne condivide la natura, ne condivide le passioni. È un uomo che è stato scelto da Dio, chiamato da Dio, giustificato da Dio, è un uomo timorato di Dio, è un uomo ubbidiente a Dio, fece tutto quello che il Signore gli disse, ma non è un uomo perfetto. Non è un uomo perfetto, perché non esistono uomini perfetti sulla faccia della terra, anche i migliori. Uno solo tra gli uomini non ha mai peccato, Gesù Cristo, uomo. Tutti gli altri sono persone che sono venute meno e vengono meno. E nonostante tutto, quello che fa Noè è molto imbarazzante. Non è scusabile, neanche, come hanno fatto alcuni commentatori, cercando di trovare l'attenuante della ignoranza. Hanno detto: no, ma che volete? Stava sperimentando, no? ha fatto il vino, non sapeva quali erano gli effetti del vino e quindi si è ubriacato. Non credo proprio. Noè è un agricoltore. Quando qui viene detto che Noè era agricoltore, si riferisce a qualcosa che aveva fatto anche prima di scendere dall'arca. Non è che l'agricoltura è stata inventata da Noè dopo il diluvio, esisteva già prima, d'altronde dovevano vivere queste persone, no? E quindi Noè, oltre ad essere un costruttore dell'arca, lui, diciamo, lo faceva l'arca, l'ha fatta nel tempo libero, ma doveva dare da mangiare alla sua famiglia, la sua professione era quella dell'agricoltore. E quindi conosceva bene la vigna, l'uva, l'effetto del vino, quindi del mosto fermentato. No, conosce l'arte della vinificazione, e la sua ubriachezza è colpevole, perché come tutti quanti noi sappiamo ci sono gradi diversi di intossicazione dall'alcol. Chiunque abbia usato o beva dell'alcol sa che una certa quantità di alcol possiamo assumerlo senza nessuna o quasi nessuna conseguenza, a parte il nostro fegato che non gradisce mai l'alcol. Se ne assumiamo di più possiamo sentirci un po' più euforici, se ne assumiamo una quantità maggiore rispetto alla massa del nostro corpo, alla quantità di sangue, eccetera, eccetera, può diventare talmente intossicante da farci perdere completamente i sensi e perfino ucciderci. Ragazzi e ragazze, sappiatelo, l'alcol è una vera e propria droga, è una sostanza tossica e può uccidere. Sopra certi livelli si muore, esiste il coma etilico. Ma Noè doveva saperlo questo, perché l'aveva sperimentato sicuramente nel passato, eppure noi vediamo che beve fino a perdere del tutto il controllo di sé. Se noi ci fermassimo a questa istantanea che ci viene descritta al capitolo 9 della Genesi, dove vediamo Noè completamente ubriaco, fradicio, spogliarsi e stare in mezzo alla sua tenda, privo di qualunque contegno e ritegno, noi potremmo giudicare Noè come un uomo empio, sembra che sia sparito e completamente si sia eclissato l'eroe che ha costruito l'arca, che ha salvato il mondo, l'uomo che ha dato una testimonianza luminosa della propria fede. Dove è andato a finire Noè, che abbiamo conosciuto fino a questo momento? Ma non solo questo è il peccato di un uomo giusto, è il peccato di un uomo anziano. Perché questo peccato accadde nella vita di Noè intorno ai più dei due terzi della sua vita. Cioè non è il peccato di un giovanotto, non è il peccato di una persona che è alle prime armi e va alle feste di compleanno e comincia a bere senza rendersi conto. Ha più di 600 anni Noè, abbastanza di più di 600, perché ora vi farò vedere come noi possiamo comprendere che non accadde all'indomani dall'uscita dall'arca tutto questo. E è un uomo, diciamo, più di mezza età, e la scrittura è molto chiara: ci sono peccati della giovinezza, Salmi 25, dove il salmista dice: oh Signore, non ti ricordare dei peccati della mia gioventù. Oppure l'apostolo Paolo che dice: fuggi le passioni giovanili. Ci sono i peccati che occorrono nel mezzo del cammin di nostra vita, quando mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita, come diceva Dante. E poi ci sono i peccati della vecchiaia. Ci sono anche i peccati della vecchiaia. Io ricordo che quando ero giovane credente, appena ventenne, c'era una sorella anziana nella chiesa, alla quale io dissi: sorella, prega per me, sono giovane, sento che ci sono tante tentazioni per noi giovani. E lei mi disse: fratelleggio, mi chiamava così, la sorella Rosa Lizio, mi disse: fratelleggio, io prego per te, prego per te, però devi sapere, tu devi pregare pure per me, perché il diavolo ha un laccio per ogni età. Non ci avevo pensato, pensavo che i peccati si potessero compiere, e certi peccati magari soltanto da giovani. Invece non è così. Perché non è così? Noi abbiamo la scrittura tante volte, no? Paolo parla dei peccati dell'età anziana quando raccomanda a Timoteo, per esempio, di esortare e riprendere gli uomini anziani come se fossero dei padri. Evidentemente gli anziani sbagliano, fratelli ottantenni, sorelle un po' più avanti nell'età, non si dice l'età delle donne, ma ricordatevelo che mica voi non potete essere rimproverati, corretti da persone più giovani di voi, soprattutto se sono ministri del Vangelo. Se lo si fa, lo si fa per il vostro bene, lo si deve fare in un certo modo, sono d'accordo, e non c'è niente di più odioso di un giovanotto arrogante che pretende di innalzarsi al di sopra del capo canuto. Ma esistono i peccati dell'età anziana, e credo che Paolo li menzioni anche per nome, quando a Tito dice così: i vecchi siano sobri. Vedete, i sobri ha a che fare anche con il vino, non solo con il vino, non solo con le intossicazioni di questo genere, ma anche dignitosi, assennati, sani nella fede, nell'amore, nella pazienza. Oh, io non vi chiamerò vecchi, ma voi che pensate che siete vecchi o comunque avanti nell'età, queste sono le virtù che dovete cercare. Signore, fai di me una persona sobria, dignitosa, assennata, sana nella fede, nell'amore e nella pazienza. Ce n'è abbastanza, fratelli. E Noè purtroppo mostra di essere un uomo che pecca e continua a peccare anche nell'età avanzata. E certe cose le dovremmo comprendere anche perché vediamo che la storia si ripete. Quello che è accaduto nella tenda di Noè non vi sembra che sia un po' una sorta di remake, per usare un termine moderno, di quello che avevamo visto nel giardino dell'Eden, no? C'è un giardino che viene piantato nell'Eden, qui c'è piantata una vigna, poi c'è un peccato che viene fatto nel giardino, qui a causa di questa vigna, a seguito di questo peccato c'è la nudità sia in Adamo e in Eva sia in Noè, e a seguito della nudità c'è la vergogna sia di Adamo ed Eva sia di Noè, e a causa di questa vergogna c'è bisogno che qualcuno ricopra questo peccato, come Dio fece nel caso di Adamo ed Eva. Qui i due dei figli di Noè devono fare nel suo caso. È qualcosa che si ripete purtroppo. E vi dicevo, Noè peccatore, sebbene santo, sebbene anziano, qual è la natura del suo peccato? Certamente è un peccato che ha a che fare con l'indulgenza e con la rilassatezza. Questo peccato, vedete, Noè, è tanto più grave perché lo ha commesso dopo aver sperimentato grandi benedizioni, grandi liberazioni. Dopo avere mostrato grande devozione, abbiamo lodato Noè per la sua obbedienza, per la sua precisione, per il suo timore di Dio, per l'azione che fece non appena uscito dall'arca, che adora Dio, costruisce un altare, offre sacrifici al Signore. E perché si è dimostrato essere davvero diverso dai suoi contemporanei. Eppure passa del tempo dall'uscita dell'arca e Noè evidentemente ha un calo di attenzione, ha un calo di vigilanza. Non è successo all'indomani dall'uscita dell'arca, come potrebbe sembrare, perché il racconto è molto contratto. Per piantare una vigna ci vuole del tempo, perché questa vigna cresca e produca ci vuole del tempo. Perché si faccia il vino ci vuole del tempo, ma non solo questo, lo comprendiamo anche dal fatto che Noè era già diventato nonno e che Cam, come vedremo, aveva già 4 figli e il 4° figlio è Canaan, che adesso entra nella storia, no? Quindi evidentemente era passato 10 anni, 15 anni, 20 anni. Il tempo è galantuomo. E il tempo può costituire una grande tentazione. Per questo Gesù ha detto: chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Per questo Gesù ha detto che sebbene molti all'inizio accettino con gioia la parola di Dio, con entusiasmo, quello che conta non è tanto il fuoco di paglia, ma è la perseveranza. È la perseveranza, è il mantenimento della condizione di umiltà, di fedeltà. Quando i livelli di guardia si abbassano, si cede all'indulgenza, ci si potrebbe illudere di essere intoccabili. Ma io servo il Signore da 30 anni, da 35 anni, da 37 anni, quest'anno è il mio 37° anno che sono nella fede. Incredibile, è passato tutto questo tempo. Mi devo considerare ormai al sicuro, ma se io non vigilo sulla mia anima, se non cerco il Signore, non prego, non leggo la Scrittura, non mi faccio scrutare a cominciare da mia moglie e non do conto di me stesso, ma io posso cadere in un modo tanto miserabile. Prima della rovina il cuore dell'uomo si innalza, ma è l'umiltà che precede la gloria. Fu questo il peccato di Noè? Forse Noè si cominciò a credere di una pasta migliore rispetto agli altri? Io non lo so, ma io so che è possibile che questo peccato sia commesso da molti. Io credo di aver conosciuto tante persone che hanno cominciato bene, hanno cominciato con una certa umiltà, sono arrivati a una consapevolezza più profonda della verità, sono giunti anche a confessare le grandi verità che noi confessiamo, convinzioni riformate, perché avevano compreso la verità, il sistema della verità, il Vangelo, la rivelazione della Scrittura in un modo più profondo, più chiaro. E poi queste stesse persone, molte purtroppo, tante di più di quelle che avrei pensato, le ho viste cadere miseramente, miseramente, fallire, nonostante la loro buona dottrina. Perché? Forse la verità non è buona a causa della verità che avevano abbracciato? No, assolutamente no. A causa di un rilassamento indebito. Perché il fatto di pensare di avere ricevuto un raggiunto traguardo, di avere ricevuto una grande consapevolezza, non è abbastanza. Non è abbastanza. Perché sapete che cosa c'è di peggio dell'errore? È conoscere la verità e per questa ragione credersi migliori di quelli che non la conoscono. Pensateci, questo è il peccato al quale voi ed io siamo esposti quando cominciamo a guardare gli altri dall'alto in basso, quando ci sentiamo migliori, quando misuriamo il grado della nostra di quanto siamo noi riformati o convertiti o trasformati, quando guardiamo le altre chiese diciamo sì, quando guardiamo gli altri cristiani diciamo però. Questo è quando deve venire alla nostra mente Proverbi 18:12. Ricordatevelo, fa 30 la somma, 18 e 12, 30. Proverbi 18:12, prima della rovina il cuore dell'uomo si innalza, ma l'umiltà precede la gloria. Si può cadere dalle vette della benedizione agli abissi del peccato in un solo momento. Se non vegliamo, ne pagheremo le conseguenze. È necessaria la vigilanza, è necessario questo timore, questo senso di insicurezza. Noi possiamo essere certi di Dio, ma non dobbiamo mai essere certi di noi stessi, fratelli e sorelle. Questa è una cosa molto importante, la storia di Noè ce lo insegna. Noè cade. E parlo ai genitori adesso, io che sono genitore insieme a voi, comportatevi in modo che i vostri figli non abbiano mai di che doversi vergognare di voi. Che non giungano mai a vedere delle nudità improprie di voi stessi, e non parlo soltanto delle nudità fisiche, come nel caso di Noè, ma quando noi perdiamo qualunque contegno, perdiamo qualunque freno inibitore e mostriamo tutta la nostra follia davanti ai nostri figli, nella nostra famiglia, nella nostra casa, magari ci vergogneremmo se il nostro vicino di casa sapesse cosa abbiamo detto a nostra moglie o ai nostri figli o come ci siamo comportati, ma davanti a loro non abbiamo paura di farlo. Paura. paura, perché noi facciamo del male a loro, diamo un esempio pessimo, li incoraggiamo a peccare a causa del nostro esempio. Certo, il peccato che commettono i nostri figli è il loro, ma noi ne abbiamo grande responsabilità. E qualcuno potrà dire: ma io l'ho fatto, pastore, mi sono mostrato nella mia nudità nei confronti dei miei figli, ho mostrato aspetti del mio carattere che odio e che non avrei mai voluto fare, come posso riparare? Beh, chiedi perdono a Dio, chiedi perdono ai tuoi figli, chiedi perdono e rialzati e ricomincia e mostra con il tuo ravvedimento che la tua vita è sotto il controllo dello Spirito di Dio. Ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma noi genitori abbiamo delle grandi responsabilità. E cosa succede in seguito al peccato di Noè? In seguito al peccato di Noè vediamo che si crea questa divaricazione. C'è un figlio, Cam, che si comporta in un certo modo, e altri due figli, Sem e Jafet, che si comportano in modo completamente opposto. I figli sono tutti diversi, tutti diversi, anche se vengono da noi una specie di miracolo, ma Dio ha voluto fare così, no? Vengono dalle stesse persone, crescono nella stessa famiglia, hanno le stesse influenze formative, eppure a volte sembra che non sono manco fratelli, dice, o manco sorelle, sembra che non si somiglino affatto. Cam entra, vede suo papà nudo, ubriaco fradicio, e prova un sottile piacere nello scoprire la debolezza di suo padre. Fino a quel momento l'aveva considerato un eroe, probabilmente, ma adesso si rende conto che in fondo suo padre è un essere umano. Prima o poi arriva la consapevolezza a ciascuno di noi, no? Che i nostri genitori non sono quelle figure, no? Quei cavalieri senza macchie e senza peccato che ci siamo immaginati. Scopriamo le loro debolezze. Ma cosa fa? Disonora il padre, divulga il suo peccato, coinvolge altri. Se lo sarebbe potuto tenere per sé, avrebbe potuto far finta di non vedere, avrebbe potuto lasciare smaltire la sbornia al padre, ma no, lui che cosa fa? Prende addirittura il mantello del padre, lo porta fuori, lo fa vedere agli altri: guardate qua che ha fatto papà. Alcuni vorrebbero vedere nel peccato di Cam un peccato di natura sessuale, qualcosa che abbia a che fare con l'omosessualità. Sicuramente la scena che ci viene narrata in modo molto succinto e probabilmente anche mediante un eufemismo, però vedete, vedere o osservare la nudità è diverso dallo scoprire la nudità, che noi vediamo in Levitico 18. In Levitico 18 c'è questo eufemismo, no? Si riferiva proprio ai peccati compiuti dai cananei e vengono pronunciate le maledizioni su chiunque avesse scoperto la nudità. Lì si parla del peccato dell'incesto, del peccato dell'omosessualità, eccetera. Ma vederlo è diverso, tant'è vero che poi l'azione dei figli, degli altri due figli, è che non videro la nudità del padre. Io non credo che ci sia stato più di quello che ci viene narrato qua, potrebbe anche darsi, ma aveva qualcosa a che fare con l'interiore di Cam piuttosto di quello che sarebbe accaduto. Ma in fondo non ne abbiamo bisogno, perché quello che Cam fa è già abbastanza grave per mostrare qualcosa di molto profondamente malvagio e malato nel suo essere, cioè il suo carattere irrispettoso, dissacratorio dell'autorità paterna, dell'onore che è dovuto ai genitori. Cam in un istante si dimentica tutto quello che suo padre aveva fatto per lui, che l'aveva salvato, non solo l'aveva messa al mondo, e che è già un bel dono, perché la vita è bella, ma che l'aveva salvato, aveva costruito l'arca, aveva fatto in modo che lui potesse continuare a vivere, aveva reso di lui un principe, perché per la fede di Noè salvato, Cam è uno dei discendenti dell'intera umanità. Guardate che onore che gli aveva conferito. Si dimentica tutto, come se non avesse fatto niente per lui suo padre. Lo vuole, lo disprezza e lo fa sapere agli altri. Questa è un'anticipazione della trasgressione del quinto comandamento. E guardate che è grave. Ragazzi e ragazze, figli, figlia, figlie, figli nostri. Il quinto comandamento dice: onora tuo padre e tua madre. Ed è il primo comandamento con promessa. Dice: affinché i tuoi giorni ti siano prolungati nella terra che il Signore, il tuo Dio ti dà. Onora tuo padre e tua madre significa riconosci la scala di autorità e l'ordine che Dio ha stabilito nel mondo. Onora tuo padre e tua madre significa che tu riconosci che non sei venuto da te stesso, che devi la tua esistenza ad altri e che devi anche la tua obbedienza, il tuo rispetto, il tuo aiuto, il tuo stesso sangue, se è necessario, per i tuoi genitori. Onora tuo padre e tua madre, anche quando tuo padre e tua madre non meriterebbero l'onore, non perché probabilmente in quello che fece Noè non meritava l'onore, ma c'è un modo in cui noi possiamo disonorare i genitori, e ci sono mille modi in cui noi possiamo onorarli. Sem e Jafet però agiscono in modo opposto, con discrezione, con tatto, con amore, con rispetto, con grazia nei confronti del padre. Coprono, come Dio aveva fatto con Adamo ed Eva, e la scena che ci viene descritta, guardate, la scena che ci viene descritta rispetto all'azione di Sem e di Jafet è estremamente dettagliata. Se dovessimo trovare un corrispondente che ci possa far capire, è come se ci fosse descritta una scena a rallentatore, perché non sappiamo molto del resto delle altre azioni, ma guardate come viene descritto invece quello che fecero Sem e Jafet. Sem e Jafet presero il suo mantello, se lo misero insieme sulle spalle, camminando all'interno, coprirono la nudità del loro padre. Cioè, guardate quante parole vengono utilizzate per descrivere, allora noi li vediamo questi due attoniti per quello che era successo, prendere dalle mani il mantello dalle mani del fratello il mantello del padre, metterselo di dietro, coprirsi, andare avanti e indietro, coprire il padre. Li abbiamo visti con i nostri occhi, e mostra la compassione, la nobiltà d'animo, la rinuncia alla curiosità morbosa che copre moltitudine di peccati. L'amore, dice Pietro, copre, non rivela, non scopre, non pubblica, o come si dice in siciliano, spubblica, no? I peccati altrui. E noi, questo è un esempio per noi. Dobbiamo fare come Sem e come Jafet. Il pettegolezzo è un peccato grave. Io ti dico questa cosa, però mi raccomando, non glielo dire a nessuno. Quando noi diciamo così, autorizziamo l'altra persona a fare esattamente la stessa cosa. Ti dico questa cosa,
ma non lo dire a nessuno. Che cos'è un pettegolezzo? È la rivelazione di un peccato, vero o presunto, detto a una persona alla volta. A volte anche con più persone alla volta. Oggi quali sono i programmi che tirano di più per televisione? Dite la verità. Quelli che vi solleticano di più. Io non ho niente in contrario nel fatto che, insomma, si seguano questi programmi che parlano di processi, di crimini, di ammazzatine, questo e quell'altro di per sé, ma non sarà che queste persone toccano proprio questo nervo della curiosità morbosa di sapere che ha fatto quello, quella nel proprio letto, nella propria casa, E c'è sempre meno ritegno nel rivelare peccati e azioni che sono vergognose. La scrittura dice che di certe cose non se ne dovrebbe neanche parlare. Certi peccati non dovrebbero essere neanche menzionati tra di voi. E noi stiamo lì a guardare e a volere investigare. Ma ditemi un po', sorelle, fratelli, ma quale grande edificazione spirituale ne traete dopo aver sentito per un'ora, aver conosciuto tutti i dettagli in cui è stata ammazzata o scannata quella povera persona o cose di questo genere? Ma perché non spendete il vostro tempo in un modo più sano? Leggete un bel libro, un libro dei puritani magari, che ne so, che ne so? Vi offendete se vi dico queste cose? No, non dovete offendervi, dovete riflettere, dovete pensare a che cosa c'è dietro, per quale ragione questi programmi hanno così tanta importanza e vi accomunano a tanta gente che non ha il timore di Dio che voi avete. Io credo che voi l'abbiate. Ah, il pastore, verrai a casa nostra a sequestrarci la TV oppure a controllare quali programmi? Non lo farò mai, ma voglio mettere questo peso sulla vostra coscienza, lo voglio mettere, perché credo che sia appropriato riguardo a questa cosa. Il pettegolezzo, non solo tra fratelli, ma in senso generale, è un peccato e dobbiamo guardarci da esso. E noi abbiamo sempre, e qui adesso vado un po' alla nostra dimensione, a volte può arrivare alle nostre orecchie un peccato che è stato commesso da uno dei nostri. Perché? Perché anche i santi che sono a Caltanissetta peccano. Che cosa facciamo? Cominciamo a rivelare tutti i dettagli e tutte le cose, a spettegolare, oppure facciamo come Jafet e come Sem, che piuttosto che adottare l'atteggiamento e l'approccio cinico scelgono quello caritatevole. Pensateci. In ultimo, e con questo concludo, le profezie di Noè. Noè adesso parla, vi stavo dicendo, e la reazione di Noè potrebbe sembrare stizzita, adirata, ma noi dobbiamo vedere più lontano. Egli è l'autorità, egli è il capostipite, e qui noi lo sentiamo parlare per la prima volta. Le sue parole sono quelle non di un genitore, non solo quelle di un genitore oltraggiato, ma sono quelle di un uomo animato dallo Spirito di Dio, parole profetiche, parole pronunciate al posto di Dio. E la prima parola è una maledizione stranamente non rivolta a Cam in prima persona. Avete visto? Lui maledice il figlio più piccolo di Cam, Canaan. E se leggete al capitolo successivo si vede che appunto Canaan è il figlio di Cam. E per quale ragione? Per quale ragione è così? Ma forse percezione spirituale. C'è un altro proverbio che dice che anche il fanciullo, credo sia Proverbi 20:11, anche il bambino dimostra con i suoi atti se la sua condotta sarà pure retta. Probabilmente Noè aveva visto in questo figlio più piccolo di Cam qualcosa del carattere del padre, ma molto più certamente è una profezia, una conoscenza spirituale che Dio gli dà, e da Canaan derivano e discendono tutte le popolazioni corrotte e i nemici di Israele, di cui leggiamo in seguito al capitolo 10, i versetti dal 15 al 19, quando si parla di i Sidoni, i Gebusei, gli Amorei, i Girgasei, gli Ivvei, gli Archei, i Sinei. Questi sono tutti cananei, sono tutte le popolazioni cananee che poi saranno distrutte, almeno in parte, da Israele, o comunque votate allo sterminio, popolazioni oltremodo corrotte. Quindi chiaramente noi dobbiamo comprendere che chi vorrebbe qui vederci una autorizzazione biblica al razzismo si sbaglia grandemente, no? Perché sì che sono discendenti di Cam anche gli abitanti, gli etiopi dell'Africa, gli egiziani, eccetera, ma e qualcuno ha voluto dire: ecco, qui c'è la maledizione di Dio, il fatto che Dio abbia destinato alla schiavitù le popolazioni africane. No, assolutamente no, perché la maledizione non va su Cam e su tutta la sua discendenza, ma su Canaan in particolar modo. Fate attenzione, la Bibbia spesse volte, facendo delle forzature, si potrebbe cercare di far dire cose che non esistono. Non esistono razze superiori, razze dominanti, razze servili, non esistono gli ariani che devono dominare e le razze servili che devono essere sottomesse e le razze che devono essere sterminate. Questa era la teorizzazione di Hitler. Non esiste tutto questo. Questo modo di vedere le cose deriva da una visione evoluzionistica o di un'applicazione perfino impropria della teoria dell'evoluzione alla società, alla sociologia, piuttosto che all'interpretazione della scrittura. D'altronde Hitler non gli importava proprio nulla della Bibbia, sappiatelo. Ma quello che voglio dire è importante: esiste, l'ho detto più volte, una sola razza, la razza umana. Poi la seconda cosa che vediamo nella profezia di Noè è che Noè benedice, anche qui sorprendentemente, chi benedice non Sem, ma il Dio di Sem. Benedetto sia il Signore, Dio di Sem. Perché Noè benedice il Signore? In fondo era stato Sem a fare la buona azione, insieme a suo fratello Yafet. Ma fondamentalmente per due ragioni. La prima, perché il comportamento timorato, rispettoso di Sem è ispirato da Dio. Sem non è buono di suo. Sem è un uomo che è guidato da Dio, ed è Dio che ha reso Sem migliore di Cam. Questo è il modo in cui Dio trae gloria dalla nostra condotta, no? Lo troviamo nel Nuovo Testamento, quando l'Apostolo Pietro dice con chiarezza come noi dobbiamo comportarci, quando dice: vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima, avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre buone opere e non dice vi battano le mani, vi lodino, vi innalzino, ma dice diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Quindi Noè benedice il Signore perché riconosce l'origine, la fonte del comportamento rispettoso di Sem, e poi per un'altra ragione ne riconosce che Sem, attraverso Sem c'è la linea della promessa. La linea della promessa che, vi ricordate, tra i figli di Adamo fu la linea di Set, e poi sarebbe passata attraverso Noè, e poi attraverso i figli di Noè doveva arrivare questa progenie della donna, sarebbe venuta attraverso la progenie di Sem, Abramo e un semita, Isacco, Giacobbe e Esaù, Giacobbe, e poi Giuda, e poi Davide, e poi Maria, dalla quale sarebbe venuto Gesù. E perché? Perché Dio è colui che sceglie ed è colui che guida, non tutto Israele è Israele. E infine, e qui concludiamo, la benedizione di Yafet. Yafet viene benedetto, Dio estenda Yafet e abiti nelle tende di Sem e sia Canaan suo servo. Dio estenda Yafet. E che cosa significa? Essenzialmente, anche se Calvino discute un po' sul significato di questo verbo estenda, non voglio entrare in questo, potete leggere il commentario a Genesi e lo leggerete per conto vostro, così vi do i compiti per casa, ma quello che fondamentalmente sta dicendo qui Noè è che Yafet, cioè il padre di tutte le popolazioni indoeuropee, cioè noi, anche noi, non solo noi, ma anche noi, avrebbero visto una grande crescita e un grande progresso. Sì, la civiltà avrebbe fatto un certo cammino, sarebbe passato per l'Oriente, la Mesopotamia, gli Assiri, i Babilonesi, certamente, ma poi la Grecia e Roma e l'Europa, e poi si sarebbe estesa anche nel nuovo continente, le nuove scoperte. Tutto questo sarebbe stato, è stato come visto da lontano da Noè, ma non solo. Non solo il fatto che ci sarebbe stato un grande sviluppo, ma anche che il Vangelo sarebbe stato annunciato a tutte le nazioni e il regno di Dio avrebbe accolto gentili che avrebbero abbracciato tutti i popoli, accogliendo uomini e donne di ogni etnia nel nuovo patto del sangue di Cristo. Questa è la fonte della nostra gioia, la base per la predicazione del Vangelo e della speranza a tutti. Eccoci qua, fratelli e sorelle, eccoci qua, amici, eccoci qua. Siamo tutti discendenti di Yafet, principalmente. C'è anche qualche discendente di qualche altro figlio di Noè in mezzo a noi, e probabilmente anche una buona miscelanza di geni, noi non sappiamo, chissà cosa verrebbe fuori se si facesse il DNA alla sorella Luciana, al fratello Israel, o a me o a voi, chissà cosa verrebbe fuori. Ma noi siamo qui oggi. Abbiamo ascoltato le parole di un libro che era stato scritto originariamente in ebraico. Siamo entrati nell'eredità di Sem. Siamo quei giapeti o discendenti di Yafet che sono andati ad abitare nella tenda di Sem. Siamo stati accolti nella discendenza di Sem. Cristo, questa è la tenda di Sem, non questo locale, la chiesa, è la tenda di Sem, E noi siamo stati accolti dei due popoli, Dio ne ha fatto uno solo. Noi abbiamo un Salvatore ebreo, noi abbiamo come nostra guida la legge di Yahweh, il Dio di Israele. Cantiamo i salmi che parlano di Davide, della barba di Aronne, di Sion, di Gerusalemme. Anche se non abbiamo alcun legame con quella terra, siete mai stati a Gerusalemme? Io no, e non ci voglio neanche andare sinceramente. Non mi importa sinceramente di Israele in senso etnico più di quanto mi possa importare dei russi in senso etnico o degli americani in senso etnico, se esiste un'etnia americana. No, non mi interessa. Quello che mi interessa è che noi oggi siamo tutti ad abitare nella tenda di Sem perché in virtù di Cristo partecipiamo al nuovo patto nel suo sangue. E qualcuno dirà, ma queste profezie di Noè sono delle limitazioni, Dio fa delle discriminazioni, ho qualche speranza di essere nel numero degli eletti? Allora io ti rispondo, che cosa ti potrebbe escludere dal numero degli eletti? Non certo la tua origine, oh ma io discendo da... io sono un cananeo, quello dei quali Noè ha detto che doveva essere servo dei servi e doveva essere maledetto. Sì, anche Rab, la meretrice, era una cananea. E per fede Rab è stata accolta nel popolo di Dio. E ai tempi di Gesù c'era una donna che cercava grazia per sua figlia e diceva: Gesù, abbi pietà di me. E Gesù non le risponde. E i discepoli di Gesù: chi è questa donna sirofenicia? Chi è questa donna cananea? Mandala via. E Gesù le risponde duramente: oh, non è bene prendere il pane dei figli per darlo ai cani cananei. Dici bene, Signore, sono un cane, ma anche un cane mangia qualche briciola che cade dalla tavola dei padroni. Se c'è un briciolo della tua grazia, Signore, per me. E Gesù loderà questa donna, una donna cananea che abita nelle tende, nella tenda di Sem. Quindi non è il tuo peccato, non è la tua origine che può tenerti lontano, perché ogni peccato e ogni bestemmia sarà perdonata agli uomini. In mezzo a noi ci sono figli che hanno disonorato i genitori. Io l'ho fatto. Ho avuto delle parole terribili nei confronti dei miei genitori quando ero un adolescente. Temo anche di averli perfino odiati o maledetti. Ed è questo una cosa che mi è pesata, ma Dio è potente da perdonare ogni peccato. Ogni peccato e bestemmia sarà perdonato agli uomini. C'è solo una cosa che può tenerti fuori da questa benedizione. Dalla porta della tenda di Sem rimarranno fuori solo gli increduli. E la tua ostinazione a rinunciare, a credere e a dare il tuo cuore a Cristo, a umiliarti davanti a Lui, è quella la tua maledizione. Perciò vieni a Cristo, chiunque tu sia, qualunque età tu abbia, vieni a Cristo, Dio ha tanto amato il mondo. E in questo senso possiamo dire che il mondo nel senso noaico, no? Di tutti i popoli e di tutte le etnie, è stato amato da Cristo perché il Signore ha i suoi eletti in ogni popolo, tribù, lingue e nazioni. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia la vita eterna. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Amen. Preghiamo. Signore, noi ti supplichiamo che come quella donna cananea ricevette una briciola della tua grazia, sufficiente per darle gioia, così tu possa elargire la tua grazia e il tuo favore a quanti in questo momento vengono umiliati davanti a te. Noi ci umiliamo al tuo cospetto e ti ringraziamo per la misericordia che hai avuto nel darci un posto nella tenda di Sem, nel darci un posto nella Chiesa di Cristo, nel darci un posto nella famiglia di Dio, nel darci un posto nel tuo cuore. Nel nome di Cristo.